L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno tredicesimo, numero 10, ottobre 2013. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06 699 881. Fax numero 06 678 6815. E-mail lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. In questo numero. Traccia 2. Presentazione libro parlato online. Traccia 3. Opere in uscita. Traccia 4. Libro del mese. Da traccia 5 a traccia 34. Recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 35. Miracolo a Marrakesh. Cade un'altra barriera di Rodolfo Cattani. Traccia 36. Libri accessibili a tutti? Non proprio, di Francesco Cresci. Traccia 37. Doniamo pagine al Centro Nazionale del Libro Parlato, di Claudio Romano. Traccia 2. Presentazione del servizio del libro parlato online, redazionale. Allo scopo di stimolare ulteriormente la diffusione della lettura fra i non vedenti e gli ipovedenti e di accelerare e semplificare le operazioni di spedizione delle opere, il Centro Nazionale del Libro Parlato dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, in collaborazione con la sezione provinciale di Brescia, la quale tra l'altro ha potuto contare sul finanziamento della Fondazione della Comunità Bresciana, ha reso operativo il nuovo servizio denominato Libro Parlato Online, che consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio PC di casa via internet tutte le opere del nostro centro riprodotte in formato digitale e che è destinato a rivoluzionare radicalmente le modalità di accesso ai libri registrati. Chi non è abilitato potrà in ogni caso consultare l'elenco dei libri presenti. Il database del servizio ospita tutte le opere di primo livello riprodotte in voce su CD nel formato MP3 e registrate con lo standard internazionale DAISY, ormai adottato da tutti i centri di produzione del Centro Nazionale del Libro Parlato. Per la nuova produzione è prevista la navigazione nel testo tra capitoli, paragrafi e pagine e anche di inserire segnalibri. Il servizio è a disposizione gratuita dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta compilando ed inviando al fax numero 030-22-09-420 la modulistica prevista per l'accesso e che dispongano di un collegamento internet a banda larga, preferibilmente con capacità di almeno 2 MB per secondo. Questo requisito tecnico è molto importante per velocizzare le operazioni di download delle opere, tenuto conto che i file sono piuttosto pesanti. Nel sito è possibile effettuare varie ricerche delle opere disponibili. Il relativo catalogo, continuamente aggiornato ed implementato, può del pari essere consultato agevolmente e scaricato sul proprio PC in un formato totalmente accessibile per i disabili visivi. A scopo informativo, con cadenza mensile, il sistema trasmette automaticamente per email agli utenti abilitati che ne facciano richiesta l'elenco dei testi di recente inseriti nella banca dati. Traccia 3. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori delle opere di prossima uscita. Qualcosa in più dell'amore. Orlando Figes. Il ricatto. Ann Holt. L'inverno che Helen O'Mara smise di sognare. Lisa Moore. La casa rossa. Mark Haddon. Una vita, quasi due. Miriam Maffay. Amore e sesso nell'antica Roma. Alberto Angela. L'effetto Lucifero, Philip Zimbardo. Io prima di te, Yo-Yo Moyes. Io ti voglio, Irene Cao. Social Media Roy, Vincenzo Cosenza. Quell'attimo di felicità, Federico Moccia. Piacere, scacchi, Francesco Casiello e Sergio Pagano. Ferragosto in giallo, autori vari. La risposta è nelle stelle, Nicholas Sparks. Come un petalo bianco d'estate, Cohen Lee Hager. Io che amo solo te, Luca Bianchini. Bruce, Peter Carlin. I segreti della Camera Rossa, Pauline Chen. La tela di Penelope, Simona Colarizzi, Marco Gervasoni. Nati sotto la luna, Pierluigi Panza. La chiave di Sara, Tatiana de Rosnay. Il re d'inverno, Bernard Cornwell. Gli ultimi giorni dei Templari, Mario Dal Bello. L'estate nera, Remo Guerrini. Manuale di sociologia della cultura, Franco Crespi. L'ipotesi del male, Donato Carrisi. Non so niente di te, Paola Mastrocola. Ho sposato un deficiente, Carla Signoris. L'altro microfono, Piercarlo Leone, Romeo Serpieri. Traccia 4. Il libro del mese, a cura di Francesca Ferraro. Montalbano sono. Montalbano sono. Ogni volta che viene pronunciata questa frase, la mente va subito al commissario di polizia più famoso della narrativa italiana, Salvo Montalbano, frutto della prolifica penna di Andrea Camilleri. Camilleri nasce a Porto Empedocle nel 1925 e sin da ragazzino ha una forte propensione alla parola scritta, vista come veicolo di promozione sì culturale, ma anche di informazione e disinformazione politica. Ottiene la maturità classica nel 1943, durante lo sbarco in Sicilia delle forze alleate, periodo che fu, come ricorda lo scrittore, una sorta di mezzo periplo della Sicilia a piedi o su camion tedeschi e italiani sotto un continuo mitragliamento per cui bisognava gettarsi a terra, sporcarsi di polvere, di sangue, di paure. Si trasferisce a Roma, dove inizia a studiare e a lavorare nell'ambiente teatrale e televisivo come sceneggiatore e regista. Il suo esordio come scrittore avviene nel 1978 con Il corso delle cose, che però rappresenta un insuccesso. Nel 1980 pubblica con Garzanti Un filo di fumo, romanzo che dà il via alla sua prolifica carriera di scrittore di successo, tuttora premiata e amata da molti. Camilleri vive a Roma, dove continua a scrivere e ad insegnare l'arte di narrare cose semplici e comuni. La prima avventura del commissario, edita dalla Sellerio nel 1994, è La forma dell'acqua, che racconta della morte dell'ingegnere Luparello. La storia si spande tra gli alambicchi ritorti e i vasi inopinatamente comunicanti del comitato affaristico politico mafioso che domina la cittadina di Vigata anche dopo il crollo apparente del vecchio ceto dirigente. Questa è la sua forma, ma la sua sostanza, il colpevole, il movente, le circostanze dell'assassinio, è più antica, più resistente, forse di maggior pessimismo. Con questo romanzo inizia la saga vincente di romanzi polizieschi ambientati nella Sicilia più vera, fatta di mare, buon cibo, meravigliosi paesaggi e un susseguirsi di omicidi che vengono risolti con rocamboleschi colpi di genio da Montalbano, commissario della polizia di Vigata, luogo di fantasia che nella realtà corrisponde a Porto Empedocle, paese natio dello scrittore. Salvo Montalbano, commissario dal carattere burbero e modi molto poco convenzionali, emerge e si definisce fin dall'inizio come protagonista indiscusso e colonna portante sia delle indagini poliziesche che delle vicende personali raccontate nei romanzi. Responsabile e serio sul lavoro, viene descritto come uomo diffidente e sospettoso, ma allo stesso tempo come uomo generoso e disponibile nei confronti delle poche persone di cui sa di potersi fidare. Montalbano si trova a dover indagare sui più vari fatti criminali della sua terra, dei quali, grazie al suo grande ingegno e all'aiuto di numerosi collaboratori anche al di fuori del commissariato, riesce sempre a ricostruire gli esatti avvenimenti e a trovare la soluzione. Fra i colleghi di lavoro ci sono il suo vice Mimì Augello, l'ispettore Giuseppe Fazio, il goffo agente Agatino Catarella, caratterista per eccellenza della sicilianità più vera, e altri agenti del commissariato. Nella sua sfera privata, Salvo porta avanti una relazione a distanza con Livia Burlando, con la quale ha un rapporto talvolta burrascoso, ma nel quale prevale sempre l'amore. I tratti specifici del genere poliziesco, uniti all'uso scritto del siciliano più stretto e alla sapiente penna di Camilleri, hanno fatto di un semplice romanzo un caso prima editoriale e poi televisivo in grado di appassionare lettori e telespettatori d'ogni genere. La serie Montalbano ha anche un altro pregio, l'ingegno paradossale di far vedere all'occhio del lettore ciò che si racconta e di stringere con la sua mente la rete delle sottili intese. La semplicità di narrazione, dote eccelsa dello scrittore, che usando un linguaggio semplice e diretto arriva alle esperienze del lettore e riesce a farlo entrare nella storia, a farlo sentire partecipe, è parte integrante di questo meritato successo. Ad oggi la serie vanta ben 32 titoli e l'ultimo libro edito è Un covo di vipere, presente nel nostro catalogo. In questo romanzo Montalbano, durante il sonno, è entrato in un sogno dipinto da Rousseau, il doganiere. Si è ritrovato insieme con la fidanzata Livia nel respiro di luce e nella convivenza innocente di un'edenica foresta. Gli intrusi riconoscono il luogo solo grazie ad un cartello inciso a fuoco. Sono nudi, ma portano addosso l'ipocrisia di foglie di fico posticce fatte di plastica. L'armonia dell'Eden, la sua mancanza di volgarità e violenza, è una finzione pittorica. Non appartiene a nessun luogo reale e neppure ai sogni. Ciò nonostante, anche nella cieca e brutale realtà può sopravvivere la delicatezza del canto discreto e cortese di un uccello del paradiso saltato giù dai rami dipinti o sognati. Montalbano viene svegliato dal fischiettare di un garbato vagabondo che intona il cielo in una stanza, con alberi infiniti, imponendosi sul fracasso di un temporale. La filologia congetturale del commissario deve applicarsi al fondo torbido e malsano di esistenze nascoste e incarognite dal malamore, dagli abusi e dalle sopraffazioni, dalla crudeltà e dalla sordidezza, dalle ritorsioni e dai ricatti, dalla gelosia e dal rancore, non meno che dall'interesse. Il ragioniere Cosimo Barletta, sciupa femmine, compulsivo e strozzino, è stato trovato morto, ucciso con modalità che a prima vista appaiono inesplicabili e addirittura insensate. Montalbano indaga sui segreti impenetrabili di una famiglia e sui misteri di una comunità, sui rapporti di sangue e quelli di affinità. Camilleri continua tuttora a scrivere con passione le vicende del nostro commissario senza avere la minima idea di smettere. I titoli presenti nel nostro catalogo in ordine cronologico di pubblicazione sono i seguenti. La forma dell'acqua, 67.305. Il cane di terracotta, 66.571. Il ladro di merendine, 67.574. La voce del violino, 67.542. Un mese con Montalbano, 69.077. Gli arancini di Montalbano, 68.183. La gita a Tindari, 70.014. L'odore della notte, 68.140. La paura di Montalbano, 69.829. Il giro di boa, 84.372. La pazienza del ragno, 73.936. La luna di carta, 76.032. La vampa di agosto, 77.823. La pista di sabbia, 79.257. Il sorriso di Angelica, 82.690. Il gioco degli specchi, 83.149. Una lama di luce, 84.771. Un covo di vipere, 84.879. Fonti: Wikipedia e IBS. Numero di catalogo 84.094, durata 351 minuti.
Lorenza Ghinelli, Il divoratore, Newton Compton, 2012. Danny ha solo 7 anni, una madre che si droga e si riempie di farmaci, un padre folle e alcolizzato, dei compagni di scuola che lo maltrattano e lo considerano pazzo. Quando è solo, per vincere il terrore, inventa filastrocche inquietanti. Ha un unico amico che si fa chiamare Uomo dei Sogni. È un vecchio crudele, trasandato, con un bastone in mano. Se qualcuno fa del male a Danny, l'Uomo dei Sogni non perdona, arriva e vendica. Pietro di anni ne ha 14. È un autistico geniale con il dono del disegno. Unico testimone oculare delle aberranti sparizioni di alcuni ragazzini, Pietro fa la sola cosa che gli riesce in modo esemplare. Disegna ciò che ha visto. E ciò che ha visto è agghiacciante. Nessuno gli crede, nessuno tranne la sua educatrice professionale, Alice. Quei disegni le tolgono il sonno e la precipitano nell'incubo. Le ricordano qualcosa che molti anni prima aveva cercato di rimuovere. Ma ora il passato ritorna e travolge. E deve essere fermato. Onirico e spietato, il divoratore non dà scampo al lettore, lo trascina in un sogno angosciante e opprimente, in cui è impossibile distinguere realtà e finzione. Lorenza Ghinelli è nata a Cesena nel 1981 e vive a Sant'Arcangelo. Laureata in scienze della formazione, ha conseguito presso la scuola Holden di Torino il master in tecniche della narrazione. Autrice di racconti, poesie, opere teatrali e cortometraggi, ha collaborato come editor e sceneggiatrice con la Tao 2. Il divoratore, pubblicato nel 2011, ha riscosso grande successo di critica e pubblico. I diritti di traduzione sono stati venduti in 7 paesi e il libro è stato opzionato per diventare un film. Il suo secondo romanzo, La colpa, anch'esso pubblicato dalla Newton Compton, è finalista al Premio Strega 2012.
Numero di catalogo 84.094. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Lorenza Ghinelli, 83.784, La colpa. di catalogo, 84.165, durata 1.078 minuti.
L'ultima traccia, di Charlotte Link, Tea Editore, 2010. La vita della 23enne Elaine Dawson sembra un susseguirsi di delusioni e di fallimenti. Per questo Elaine non resta troppo sorpresa quando, in una fredda mattina londinese di gennaio, i suoi progetti vanno nuovamente in fumo. È in partenza per Gibilterra per le nozze di un'amica, ma tutti i voli da Heathrow vengono cancellati a causa della nebbia. Forse però questa volta succederà qualcosa di inaspettato. Un affascinante sconosciuto le offre ospitalità. Elaine accetta. Da quel momento nessuno la rivedrà più. 5 anni dopo, l'amica e giornalista Rosanna Hamilton si occupa ancora del suo caso, assieme all'avvocato Mark Reeve, l'uomo che all'epoca aveva ospitato Elaine. Sebbene gli inquirenti non avessero mai pronunciato accuse nei suoi confronti, il sospetto era stato sufficiente a rovinargli carriera e vita privata. Improvvisamente spuntano degli indizi che Elaine sia ancora viva. A Rosanna e Mark non resta che seguire questa traccia, ignari dei pericoli che li attendono. Charlotte Link, nata a Francoforte, è tra le scrittrici tedesche di oggi di maggior successo. Ha cominciato a scrivere a 16 anni e il suo esordio è stato fortunatissimo. I suoi libri raggiungono sempre i primi posti delle classifiche tedesche dei libri più venduti. Attualmente vive a Wiesbaden con il marito e il figlio. Oltre a L'ultima traccia, presso Corbaccio sono apparsi tra gli altri La casa delle sorelle, La donna delle rose, L'uomo che amava troppo, Profumi perduti, Venti di tempesta e Una difficile eredità, disponibili anche in Tea.
Numero di catalogo 84.165. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Charlotte Link, 72.687, La casa delle sorelle, 73.357, Alla fine del silenzio, 75.308, L'uomo che amava troppo, 82.457, Quando l'amore non finisce, 84.100, Nemico senza volto, 84.231, L'isola, 84.283, Il peccato dell'angelo. Numero di catalogo, 84.298, durata 397 minuti.
Enzo Ghinazzi, La confessione, Rizzoli, 2012. Sanremo. A poche ore dalla serata finale del Festival della Canzone, un clamoroso omicidio scuote il mondo dello spettacolo e l'Italia intera. Uno dei cantanti più amati dal pubblico è stato ucciso nella sua lussuosa suite con un colpo di pistola al volto. Delle indagini è incaricato il commissario Oscar Borrani. Qualche chilo di troppo, un matrimonio fallito che brucia ancora e una gran voglia di chiudere il caso nel minor tempo possibile. In 20 anni di carriera, di morti, ne ha già visti abbastanza e sa che portano sempre rogne. Ma i morti non sono tutti uguali. Ed Enrico Bertini, in arte Cico, non è mai stato un uomo come gli altri. Sregolato, geniale, eccessivo in tutto. Nell'amore per le donne, il rischio, il successo. Ha vissuto bruciando ogni tappa, spingendo sempre al massimo, lasciandosi alle spalle un esercito di nemici. E di segreti che soltanto il sangue della vendetta potrà lavare via. Imprevedibile e funambolico come il suo autore, La confessione è un thriller che ci trascina nel mondo sfavillante dello spettacolo, mostrandoci dall'interno la sua anima nera. Un romanzo che non ha paura di commuovere, di stupire, e fino all'ultima pagina di colpire dove fa più male. Enzo Ghinazzi, 1955. In arte Pupo. Ha iniziato la sua carriera come cantautore negli anni 70, vendendo oltre 20 milioni di dischi nel mondo. Più di recente ha portato al successo numerosi programmi televisivi. Conduce tutti i giorni una trasmissione radiofonica. Questo è il suo primo romanzo. Il suo sito ufficiale è www.pupo.tv.
Numero di catalogo 84.298. Numero di catalogo 84.338. Durata 776 minuti.
Flavio Barbiero, La Bibbia senza segreti. Edizione Profondo Rosso 2010. Da più di 2 millenni la Bibbia, il libro sacro per eccellenza, è alla base delle regole morali e dei concetti di bene e di male delle società occidentali. Ma la Bibbia è anche la causa di infinite polemiche tra gli studiosi, desiderosi di stabilire l'accuratezza storico-archeologica degli eventi e dei personaggi che essa descrive. Oggi, però, l'italiano Flavio Barbiero, utilizzando solo le informazioni e le indicazioni contenute nel testo sacro, è riuscito a compiere una straordinaria indagine che arriva a fornire finalmente della Bibbia un quadro interpretativo solido e verosimile, spiegando quando, dove, come e perché si sono realmente svolte le vicende di Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè. Flavio Barbiero, veneto, nato nel 1942. Studi classici e laurea in ingegneria a Pisa. Frequenta l'Accademia Navale di Livorno, uscendone ufficiale. Si ritira nel 1998 con il grado di ammiraglio, dopo una vita professionale spesa in centri di ricerca della Marina Militare Italiana e della NATO. Riesce a conciliare il servizio con le attività di scrittore, esploratore e archeologo. Negli anni 70 effettua 2 spedizioni in Antartide, contribuendo all'attuale impegno dell'Italia in quel continente. Membro del Centro Camuno di Studi Preistorici, partecipa con il professor Anati alle ricerche archeologiche in Israele, alla scoperta del vero Monte Sinai. La sua formazione tecnica e militare favorisce le sue incessanti ricerche intese a far luce sui grandi misteri che ci circondano. Ha scritto vari libri, fra cui Una civiltà sotto ghiaccio, UFO, l'ipotesi terrestre, Alla ricerca dell'Arca dell'Alleanza, Le suggestioni del mare, The Secret Society of Moses, Har Karkom, il monte di Yahweh, e numerosi saggi e articoli di carattere scientifico.
Numero di catalogo 84.338. Numero di catalogo 84.423. Durata 345 minuti.
Luca Mercalli. Prepariamoci. Chiare Lettere 2011. Mai tante crisi, tutte insieme. Clima, ambiente, energia, risorse naturali, cibo, rifiuti, economia. Eppure la minaccia della catastrofe non fa paura a nessuno. Come fare? Ci vuole una nuova intelligenza collettiva. Stop a dibattiti tra politici disinformati o in conflitto di interessi. Se aspettiamo loro sarà troppo tardi. Se ci arrangiamo da soli sarà troppo poco. Ma se lavoriamo insieme possiamo davvero cambiare. L'autore racconta il suo percorso verso la resilienza, ovvero la capacità di affrontare serenamente un futuro più incerto, e indica il programma politico che voterebbe. Il cambiamento deve partire dalle nostre case, più coibentate, dalle nostre abitudini, più sane ed economiche, dal consumo d'acqua ai trasporti, dai rifiuti alle energie rinnovabili, dall'orto all'impegno civile. Oggi non possiamo più aspettarci soluzioni miracolistiche. Meglio dunque tenere il cervello sempre acceso, le luci solo quando servono. Luca Mercalli, Torino 1966, ha studiato scienze agrarie in Italia e climatologia in Francia, paese al quale deve molto della sua eclettica formazione scientifica e intellettuale. Presiede la Società Meteorologica Italiana, associazione costituita nel 1865. Ha fondato la rivista Nimbus. Ha pubblicato molti lavori scientifici su clima e ghiacciai e articoli divulgativi su La Repubblica, La Stampa, Donna Moderna e Gardenia. Dal 2003 partecipa a Che Tempo Che Fa, Rai 3, dove ha introdotto i suoi brevi e incisivi commenti sullo stato del pianeta e della civiltà. Partecipa anche a TG Montagne, Rai 2, e ad Ambiente Italia, Rai 3. Durante gli ultimi 20 anni ha testimoniato e spiegato la crisi climatica ed energetica in oltre 1000 conferenze per il grande pubblico e seminari per la scuola e l'università. Fa parte del comitato scientifico di ASPO Italia, sezione dell'Association for the Study of Peak Oil and Gas, e del Climate Broadcast Network dell'Unione Europea. Ha pubblicato diversi libri, tra i più recenti Le mucche non mangiano cemento, SMS 2004, Filosofia delle nuvole, Rizzoli 2008, Che tempo che farà, Rizzoli 2009 e Viaggio nel tempo che fa, Einaudi 2010. Vive e lavora in Val di Susa, in una piccola casa con orto alimentata da energia solare.
Numero di catalogo 84.423. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Luca Mercalli, 82.806. Viaggi nel tempo che fa. Numero di catalogo 84.427, durata 2.171 minuti.
Ken Follett, L'inverno del mondo, Mondadori 2012. Cinque famiglie, legate l'una all'altra il cui destino si compie durante la metà del XX secolo, in un mondo funestato dalle dittature e dalla guerra. Berlino nel 1933 è in subbuglio. L'undicenne Carla von Ulrich, figlia di Lady Maud Fitzabbott, cerca con tutte le forze di comprendere le tensioni che stanno lacerando la sua famiglia nei giorni in cui Hitler inizia l'inesorabile ascesa al potere. In questi tempi tumultuosi fanno la loro comparsa sulla scena Ethel Lackwitt, la formidabile amica di Lady Maud ed ex membro del Parlamento inglese, e suo figlio Lloyd, che presto sperimenterà sulla propria pelle la brutalità nazista. Lloyd entra in contatto con un gruppo di tedeschi decisi ad opporsi a Hitler, ma avranno davvero il coraggio di tradire il loro paese? Volodya Peshkov, destinato a un brillante futuro nei servizi segreti sovietici, li sta tenendo tutti sotto stretto controllo. Sull'altra sponda dell'Atlantico, i due fratelli americani Woody e Chuck Dewar, ognuno con un suo segreto, reagiscono a questi momenti drammatici prendendo strade diverse, uno in politica a Washington, l'altro sul fronte del Pacifico. A Cambridge, Lloyd è irresistibilmente attratto dalla cugina di Volodya, Daisy Peshkov, brillante frequentatrice dell'alta società, che rappresenta tutto ciò che la famiglia del ragazzo disprezza. Lei però gli preferisce l'aristocratico Boy Fitzabbott, pilota amatoriale, amante delle feste e membro di spicco dell'Unione Britannica dei Fascisti. A Berlino Carla si innamora perdutamente di Werner Frank, erede di una ricca famiglia, anche lui con un suo segreto. Ma il destino li metterà a dura prova, così come le vite e le speranze di tanti altri verranno annientate dalla più grande e crudele guerra nella storia dell'umanità, che si scatenerà con violenza da Londra a Berlino, dalla Spagna a Mosca, da Pearl Harbor a Hiroshima, dalle residenze private alla polvere e al sangue delle battaglie che hanno segnato l'intero secolo. L'inverno del mondo, secondo romanzo della trilogia The Century, prende le mosse da dove si era chiuso il primo libro, ritrovando i personaggi de La caduta dei giganti, ma soprattutto i loro figli. Come sempre, Ken Follett eccelle da grande e indiscusso maestro dell'intrattenimento nell'ambientazione storica impeccabile, nella narrazione fluida e accattivante, nel ritmo veloce e nella descrizione di personaggi davvero indimenticabili, dando vita a un'opera magnifica, epica e avvincente che, tra conflitto mondiale e drammi personali, ci trasporta in un mondo che pensavamo di conoscere, ma che ora non ci sembrerà mai più lo stesso. Ken Follett. Ken, K-E-N. Follett, F-O-L-L-E-T-T, è nato a Cardiff nel 1949 e vive a Londra con la moglie Barbara. Laureatosi in filosofia all'University College di Londra, ha lavorato come giornalista. La sua straordinaria carriera di scrittore inizia nel 1978 con La cruna del lago. Uguale successo mondiale hanno poi ottenuto i romanzi successivi Triplo, Il codice Rebecca, L'uomo di Pietroburgo, Sulle ali delle aquile, Un letto di leoni, I pilastri della terra, Notte sull'acqua, Una fortuna pericolosa, Un luogo chiamato Libertà, Il terzo gemello, Il martello dell'Eden, Codice a zero, Le gazze ladre, Il volo del calabrone, Nel bianco e Mondo senza fine. Nel 2010, La caduta dei giganti, primo romanzo della trilogia The Century, è stato a lungo al primo posto nelle principali classifiche del mondo. In Italia, tutti i suoi romanzi sono pubblicati da Mondadori.
Numero di catalogo 84.427. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Ken Follett, 37.647, Il pianeta dei bruchi, 507, Sulle ali delle aquile, 65.275, Un luogo chiamato Libertà, 504, L'uomo di Pietroburgo, 506, Lo scandalo Modigliani, 508, Triplo, 509, Un letto di leoni, 18.705, La cruna del lago, 64.812, Alta finanza, 56.838, Una fortuna pericolosa, 67.665, I pilastri della terra, 68.663, Codice A0, 68.865, Le gazze ladre, 70.888, Il volo del calabrone, 73.331, Nel bianco, 78.651, Il mistero degli studi Kellerman, 79.540, Mondo senza fine, 82.535, La caduta dei giganti. Numero di catalogo 84.428. Durata 342 minuti.
Sandro Veronesi. Baci scagliati altrove. Edizione Fandango 2011. Io so chi sei, Alessandro Veronesi. Conosco l'animo tuo e ti dico che ti adopererai e ti industrierai affinché tuo padre non muoia in un letto d'ospedale, bensì, secondo le sue volontà, nel suo, nel cuore della sua dimora. Già acclamato da pubblico e critica, Profezia apre la prima raccolta di racconti di Sandro Veronesi, Baci scagliati altrove. Un mondo di uomini che cercano risposte e troveranno la vita con le relazioni e le dinamiche che pulsano o dormono come nei sogni, che tanto sogni non sono.
Basta una telefonata dal cielo, o l'apparizione di una tartaruga, oppure un segno, una scarpa da donna che entra in casa senza ragione, un accendino che scompare nel ventre di un'automobile. In questo libro prezioso ci sono alcune delle migliori prove narrative di uno dei più importanti scrittori del nostro tempo, le parti di un'opera che è già un classico. Sandro Veronesi è nato a Firenze nel 1959. Esordisce nel 1988 con il romanzo Per dove parte questo treno allegro. Nel 2000 vince il premio Campiello e il premio Viareggio con La forza del passato. Nel 2006 vince il premio Strega con Caos calmo. Nel 2010 esce XY, il suo ultimo romanzo, vincitore del super premio Flaiano. Collabora con La Repubblica e La Gazzetta dello Sport.
Numero di catalogo 84.428. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Sandro Veronesi, 60.057. Venite, venite, B52. 68.703. La forza del passato. 77.165. Caos calmo. 82.435, XY, 83.772, gli sfiorati. Numero di catalogo, 84.431, durata 606 minuti.
Nadia Stanchoff, Maria, ritratto della Callas. Giulio Perrone, editore, 2007. Prima di una voce c'è un corpo, il suo modo di muoversi, di abitare lo spazio. E c'è un sorriso che a volte all'improvviso si fa malinconico. E uno sguardo di bambina e di donna che conosce qualche segreto estremo della vita. E ci sono delle mani che ogni tanto tremano. Prima di una voce ci sono dei ricordi, di notti lunghe, di viaggi, di cieli sopra isole greche, di cene bagnate da fiumi di champagne, di amori travolgenti, di amori sbagliati, a volte, e di teatri, soprattutto, che sembrano venire giù nel fragore degli applausi, nel calore delle emozioni altrui. Prima di una voce c'è una donna, la sua adolescenza ateniese, gli studi, un talento che alimenta e insieme divora. E c'è la guerra, c'è New York, Parigi, c'è un'Italia che lascia segni indelebili, anche quelli di una passione che cambia la vita, la rende più intensa e più inquieta. Ci sono i riflettori che si spengono, la solitudine che si allarga. Prima della voce della Callas c'è Maria. Nadia Stanchoff, che l'ha seguita da vicino per molti anni, non compone l'ennesima biografia della diva. Raccoglie invece tracce, dettagli, annota stati d'animo per definire un ritratto intimo. Con il pudore e con l'affetto di un'amica, ci fa sentire vicina la più grande cantante lirica del Novecento. Nei momenti quotidiani, quelli felici e quelli di sconforto. La scintilla degli amori e la loro fine, da Meneghini a Onassis, i successi e il declino, l'attesa di un figlio negato e tutto il carico di emozioni e di sogni che portava con sé Maria Callas, dietro e dentro la voce che l'ha resa immortale. Nadia Stanchoff è di origini bulgare, ma ha vissuto tra l'Italia e l'America. Ha lavorato per anni nel campo delle public relations, collaborando a stretto contatto con star e personalità italiane e straniere, tra cui Federico Fellini, Franco Rossellini e Pierpaolo Pasolini. Ha incontrato la Callas nel corso della realizzazione del film Medea, per il quale ha fatto da ufficio stampa, assistente e controfigura della Callas, della quale da allora è diventata amica e confidente. Attualmente vive a Roma.
Numero di catalogo 84.431. Numero di catalogo 84.433. Durata 591 minuti.
Lidia Caccio. Memorie di un'infamia. Fandango Libri, 2008. Lidia Caccio è una donna coraggiosa. Questo dicono di lei. Persino i poliziotti che l'hanno arrestata illegalmente e trasferita nella notte nel carcere di Puebla, lontano migliaia di chilometri da casa sua, le ricordano che è famosa per il suo coraggio mentre la torturano e la molestano. Giornalista, femminista, attivista, ha vissuto sulla propria pelle gli orrori di un potere corrotto e non si è arresa di fronte a un sistema che la voleva domesticata, silenziosa, obbediente e probabilmente morta. Lei assicura che il suo è solo un caso emblematico di un sistema più vasto in un paese, il Messico, dove il 98% delle denunce si perde perché il potere pesa più dell'evidenza. In oltre 20 anni di attività è stata vittima di minacce e calunnie. È stata denunciata per diffamazione, arrestata e detenuta illegalmente, torturata. Ha subito molestie sessuali da parte dei suoi persecutori e attentati alla sua vita. Nonostante ciò, ha imparato a convivere con la paura che, invece di paralizzarla, la stimola continuamente a proseguire la sua lotta per la difesa dei diritti dei più deboli, come attivista e come giornalista. In Memorie di un'infamia, Lidia Caccio racconta tutta la sua storia. Dalle origini della sua militanza accanto alle donne vittime di violenza fino al suo arresto in seguito alla pubblicazione di Los Demonios del Edén, dove accusa apertamente uno dei più facoltosi imprenditori messicani, Jan Zucar Curi, noto proprietario di alberghi, di essere coinvolto in un giro di pornografia infantile e prostituzione. La sua voce ferma anche nelle pagine più drammatiche riflette il carattere di una donna forte. I suoi ricordi non sono mai vaghi ed è come se quella tragica vicenda si fosse cristallizzata nella memoria e non permettesse nessuna rimozione. Lidia Caccio. Lidia. L-Y-D-I-A. Caccio. C-A. C-H-O. Città del Messico, 1963, scrittrice, femminista e attivista per i diritti umani, ha vinto il premio Francisco Ojeda al valor periodistico. Dal 2006 è impegnata in prima persona nelle indagini e nella soluzione dei casi, ripetuti e numerosi, di omicidi e abusi su donne irrisolti a Ciudad Juárez. Nel 2007 Amnesty International le ha assegnato il Ginetta Sagan Award for Women and Children's Rights e nel 2008 ha ricevuto l'UNESCO Cano World Press Freedom Prize. Nel 2010 Fandango Libri ha pubblicato Schiave del Potere, il suo ultimo libro. Nonostante le continue minacce di morte e gli attentati alla sua vita, Lidia Caccio continua a investigare e ricercare la verità al fianco dei più deboli. Vive protetta da una scorta federale a Cancun.
Numero di catalogo 84.433. Numero di catalogo 84.437. Durata 1.143 minuti.
La cupola del mondo di Sebastian Fleming, editrice Nord, 2012. Firenze, 1494. Donato Brabante è folle di dolore. Il suo migliore amico, Pico della Mirandola, è stato misteriosamente ucciso. Nel tentativo di scoprire l'autore del delitto, Bramante raccoglie due singolari oggetti abbandonati accanto al cadavere. Un anello, che custodisce una striscia di carta vergata con caratteri ebraici, e una copia della Divina Commedia, dentro la quale sono state cucite alcune pagine, anch'esse in ebraico. Quale può essere il loro significato? E l'enigmatico cardinale Giacomo Catalano, giunto a Firenze proprio in quei giorni,
ha forse avuto un ruolo nel brutale assassinio? Roma, 1505. L'antica basilica di San Pietro, ormai in rovina, sta finalmente per risorgere. Diventerà l'edificio più grandioso di tutto l'Occidente, l'imponente simbolo della cristianità. Ma chi sarà degno di mettere la propria firma su quell'opera destinata ad attraversare i secoli? Brabante è l'architetto di Papa Giulio II. Eppure Michelangelo è disposto a vendere l'anima al diavolo pur di ottenere l'incarico. D'un tratto, Roma diventa il palcoscenico su cui si succedono cortigiani affascinanti e artisti geniali, prelati senza scrupoli e nobili crudeli, tutti coinvolti nel dramma scatenato dall'ambizione e dalla sete di potere. E dietro le quinte c'è proprio il cardinale Giacomo Catalano, più che mai deciso a lasciare la propria impronta su quella che sarà considerata la cupola del mondo. Sebastian Fleming è nato a Stratford nel 1963. Ha studiato letteratura tedesca, storia e filosofia alla Martin Luther University alle Wittenberg. È stato a lungo attivo in ambito teatrale come scrittore e regista e in quello cinematografico come sceneggiatore e produttore. Dal 2005 si è dedicato alla saggistica. Ha pubblicato una biografia di Mikhail Gorbachev e due testi sul Vaticano e più di recente, proprio con La cupola del mondo, ha deciso di cimentarsi con la narrativa.
Numero di catalogo 84.437. Numero di catalogo 84.445, durata 415 minuti.
Cieco con la pistola, postfazione di Seba Pezzani, di Chester Himes, edizioni Burr Rizzoli, 2010. Il quartiere nero di Harlem ribolle nell'afa estiva e i detective Coffin Head e Grave Digger stanno per ritrovarsi tra le mani una grana bella grossa, un bianco con la gola tagliata e senza pantaloni, stramazza ai loro piedi in una notte che sembrava tranquilla, e una borsa zeppa di soldi sparisce lasciando dietro di sé una scia di sangue e follia. I due poliziotti duri e dalla mano pesante, quando si tratta di estorcere confessioni, si trovano invischiati in una catena di crimini che coinvolgono papponi e prostitute, ciarlatani e truffatori, prestanome e boss della mala che tirano le fila nell'ombra. Autore di culto e maestro della letteratura poliziesca tra gli anni 50 e 70, Chester Himes racconta nella sua prosa ruvida e cinica il cuore di un'America lacerata dove esplode la tensione del conflitto razziale. Chester Himes, 1909-1984. Iniziò a coltivare il suo talento letterario in carcere mentre scontava una pena per rapina. Negli anni 50 si trasferì in Francia dove divenne celebre come uno dei maggiori esponenti del hard boiled, vincendo nel 1958 il Grand Prix de la littérature policière. Seba Pezzani è nato a Fidenza dove risiede, collabora alla pagina culturale del giornale ed è traduttore di molti autori anglosassoni, fra cui Joe R. Lansdale, Ronald Everett Capps. Con Luca Croci ha pubblicato Tutti i frutti, rock thriller in salsa olandese, 2004. È attivo sul fronte musicale con diverse formazioni rock e soul, sia in Italia che all'estero.
Numero di catalogo 84.445. Numero di catalogo 84.448. Durata 474 minuti.
Exit di Alicia Jimenez Bartlett. Edizioni Sellerio, 2012. Exit è una villa di campagna immersa nella natura. Un giardino lussureggiante, stanze e saloni arredati con gusto, quadri antichi, candelabri sul caminetto, lucenti cassettoni sui soffitti. Qui, nell'annuncio abbagliante della calura estiva, uno alla volta arrivano gli ospiti. due giovani donne, Clarissa, fragile e intensa, l'elegante Pamela, bella quanto caustica, il finanziere Finn, uomo raffinato e colto, eccellente conversatore. La vedova Tevener, una signora con i capelli rossi, allegra e sensuale. Il signor Otto Sillabo, macchinista ferroviere, il poeta Leonard, capelli a spazzola e sguardo penetrante, sempre capace di provocare gli altri. In poco tempo diventeranno intimi e amici, pronti a vivere e a dissolversi nel gioco del destino e della passione. Gli ospiti sono stati accolti da due medici in camice bianco e dall'infermiera Matea, specializzata in psicologia, che prepara cene e pranzi squisiti. Sottili fette di roast beef, uova e salsicce, scintillanti frittate, teglie con pasticci di carne e formaggio, aringhe affumicate e cestini traboccanti d'uva. La musica accompagna il passare del tempo, tra canzoni zigane e boleri, sonate al chiaro di luna e contagiose melodie jazz. Tutti insieme, gli ospiti, i medici e l'infermiera condividono colazioni e banchetti, passeggiate, escursioni, chiacchiere e battibecchi. Ma cosa si stanno preparando e perché hanno deciso di trascorrere in questo modo il loro tempo? Ciascuno, per motivi differenti, deve inventarsi una fine, un'uscita di emergenza, e ha scelto di farlo lì, nei giardini di Exit, l'unico luogo al mondo in cui si può salutare la vita con l'emozione e la meraviglia di un sensuale sogno estivo. Alicia Jimenez Bartlett, A. L-I-C-I-A G-I-M-E-N-E-Z B-A-R-T-L-E-T-T Almansa 1951 è la creatrice dei romanzi polizieschi di Petra Delicado. Ha anche scritto numerose opere di narrativa non di genere, tra cui Una stanza tutta per gli altri, 2003-2009, premio Ostia Mare Roma 2004. Vita sentimentale di un camionista, 2004-2010. Segreta Penelope, 2006. Giorni d'amore e inganno, 2008-2011. E Dove nessuno ti troverà, 2011. Nel 2006 ha vinto il premio Piemonte Grinzane Noir e il premio La Baccante, nato nell'ambito del Women's Fiction Festival di Matera. Nel 2008 le è stato assegnato il Raymond Chandler Award del Courmayeur Noir in Festival. Exit è il suo primo romanzo pubblicato in Spagna nel 1984.
Numero di catalogo 84.453, durata 387 minuti.
Enrica Roddolo, invito a corte, storia, ricevimenti e passioni nei palazzi d'Europa ed America. Edizione Vallardi 2012. È un viaggio appassionante, fragrante e saporito quello nel mondo della convivialità di corte. Una scoperta di tradizioni e sapori, di ricette e abitudini alimentari, ma anche di riti e cerimoniali a cui è possibile ispirarsi per sentirsi re o regine per un giorno. Questa avventura, che racconta ben più di gusti personali, passioni e idiosincrasie di reali e celebrità, è anche la storia di banchetti, visite ufficiali, ricevimenti e gran balli destinati a segnare il tempo e i rapporti fra i paesi. È vera e propria dinner table diplomacy, trattative di fine politica e potere giocate con le carte del gusto e del palato. guidati da Enrica Roddolo fra gli stucchi e l'opulenza dei saloni d'onore che accolgono principi e re, capi di Stato e celebrity, andiamo alla scoperta della fumante turtle soup amata da Giorgio IV, del Coronation Chicken, che salutò l'investitura di Elisabetta II, che festeggia il suo Diamond Jubilee nel 2012, dei sigari di Juan Carlos di Spagna e del tartufo bianco d'alba per il quale ha un debole Alberto di Monaco. Accompagnandoci fra palazzi reali e palazzi presidenziali, l'autrice ci svela le regole della cerimonialità più esclusiva, dalle scelte della padrona di casa Elisabetta II a quelle di Michelle Obama, passando per le novità di stile introdotte alla Casa Bianca da Jacqueline Kennedy. Insomma, benvenuti a corte. Buon appetito con Sua Altezza. Enrica Roddolo, giornalista e scrittrice, vive e lavora a Milano. Caposervizio del settimanale Il Mondo e contributor di diverse testate del gruppo Rizzoli Corriere della Sera. Dopo una laurea in giurisprudenza, si è occupata di politica estera ed economia internazionale per Il Sole 24 Ore e Radio 24 e di cronaca per il quotidiano La Stampa. Esperta di storia dell'aristocrazia europea, questo è il suo 21esimo libro dopo Il mito veneziano, Vallardi 2011, Dio salvi le regine, Thea 2011, Cuori blu, Mursia 2011, Grace Kelly, Mursia 2007, Ritratto di un principe, Alberto II di Monaco, Thea 2006, La Biennale, Arte, polemiche, scandali e storie in laguna, Marsiglio 2003, e molti altri.
Numero di catalogo, 84.453. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Enrica Roddolo, 76.191, Principesse. Numero di catalogo, 84.473. Durata 625 minuti.
I poeti morti non scrivono gialli. Una specie di giallo di Bjørn Larsson. Edizione Iperborea 2011. Un'opaca sera di febbraio, l'editore Carl Petersen raggiunge impaziente il porto di Helsingborg. Nella 24 ore, una bottiglia di champagne e un contratto per il poeta Jan E. Nilsson, a cui ha chiesto di scrivere un giallo, sicuro bestseller già venduto ai più prestigiosi editori d'Europa. Ma il poeta accetterà di firmare. Si piegherà alle basse leggi di quel mercato che, con la sua ricerca di una poesia alta ed essenziale, ha sempre snobbato. La risposta è definitiva. Petersen trova Jan I. impiccato a bordo del peschereccio in cui viveva. Si è suicidato? Il commissario Bark non ha dubbi. I poeti si uccidono, non vengono uccisi. Eppure i motivi per farlo fuori non mancano, a cominciare dall'autocompenso che Jan I. avrebbe presto incassato e dal materiale scottante sugli squali della finanza che il suo romanzo era pronto a denunciare. Nell'età dell'oro dei thriller, Bjørn Larsson scrive una specie di giallo che è un gioco letterario di raffinata ironia e autoironia per indagare l'essenza stessa della scrittura e della vocazione artistica. In una sferzante satira di un mondo editoriale all'isterica ricerca del prossimo successo, solo un poliziotto poeta è in grado di scoprire le associazioni nascoste, di rivelare l'inatteso, di afferrare le verità che si celano dietro le apparenze. Bjørn Larsson, docente di letteratura francese all'Università di Lund, filologo e appassionato velista, è uno degli autori svedesi più noti e apprezzati anche in Italia. Dopo il successo di La vera storia del pirata Long John Silver, Iperborea ha pubblicato altri 8 titoli.
Numero di catalogo, 84.473. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Bjorn Larsson, 69.533. Il porto dei sogni incrociati. 73.074. La saggezza del mare. 76.398. Il segreto di Inga. Numero di catalogo 84.476. Durata 906 minuti.
Il grande fiume Po. Guido Conti. Mondadori Editore 2012. Un barcaiolo che ha fatto fortuna traghettando le persone da una sponda all'altra quando ancora non esistevano i grandi ponti. Una pionieristica repubblica sorta su un'isola in mezzo al fiume. Un cacciatore di cadaveri che, all'alba della liberazione, si muove tra le rive per pescare i corpi dei soldati morti e privarli dei loro ori. Queste sono solo alcune delle vicende straordinarie che affiorano lungo il corso del Po. Il fiume grande per la sua portata e per tutta la storia e le storie che ha portato con sé e che Guido Conti ha scelto di andare a recuperare compiendo un vero e proprio viaggio dalle sorgenti fino al delta. Conti ha risalito il tratto del Monviso che conduce a Pian del Re, dove la scritta «Qui nasce il Po» sancisce solennemente l'inizio del percorso. Ha costeggiato il fiume lungo gli argini, ha raccolto curiosità e leggende dalla voce diretta delle persone, si è seduto a tavola con loro, gustando tutti i sapori delle regioni bagnate dal Po. Ha camminato tra campagne e città, raccogliendo aneddoti e facendo rivivere la storia epica di un fiume, che ha visto passare gli elefanti di Annibale, i cavalli di Attila, le armi dei Lanzichenecchi e le truppe dei cacciatori delle Alpi di Giuseppe Garibaldi, ma soprattutto ha ripercorso la storia della letteratura che è nata sulle sponde del grande fiume attraverso i miti, i volti, i personaggi e le anime che hanno tratto dal Po linfa vitale, ispirazione ed energia. Un viaggio lungo il quale rileggere Ovidio, Virgilio, Petrarca, Folengo, Ariosto e insieme tanta narrativa contemporanea, scoprendo itinerari e cortocircuiti del tutto inattesi. Dal Torino di Pavese, Calvino, Soldati, Salgari e Gozzano, alla Bassa di Guarischi, Zavattini, Celati, Cavazzoni, Pederiali, dalla Ferrara di Bassani alle straordinarie poesie di Umberto Bellintani e Tonino Guerra. Un testo di assoluta originalità, una ricognizione appassionata della cultura e della vita di una parte essenziale del nostro paese che si snoda lungo le anse del grande fiume Po. Guido Conti è nato nel 1965 a Parma, dove vive e lavora. Dopo i primi racconti apparsi sulla rivista Clandestino, è stato scoperto da Pier Vittorio Tondelli, che lo ha pubblicato in Paper Gang Transeuropa 1990. I racconti sono poi confluiti nel volume Il coccodrillo sull'altare, Guanda, che nel 1998 ha vinto il premio Chiara. Tra i suoi romanzi, I cieli di vetro, premio Selezione Campiello 99, Guanda, Il tramonto sulla pianura, Guanda 2005, e Le mille bocche della nostra sete, Mondadori 2010, tradotto in Olanda e Spagna. Da sempre appassionato studioso dell'opera zavattiniana, Guido Conti ha curato la raccolta degli scritti giovanili di Cesare Zavattini, Dite la vostra, Guanda 2002, e ha scritto Giovanino Guarischi, biografia di uno scrittore, premio Hemingway per la critica 2008, Rizzoli.
Numero di catalogo 84.476. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Guido Conti, 67.734. I cieli di vetro. 68.350. Il coccodrillo sull'altare. 74.500. Il tramonto sulla pianura. 82.453. Le mille bocche della nostra sete. Numero di catalogo 84.478. Durata 520 minuti.
Isabella Santacroce, a Murino, edizione Bompiani 2012. Siamo a Minster Lovell, freddo e austero villaggio inglese, e al tempo stesso paradiso terrestre del romanticismo nero, un luogo fatato che è già di per sé un romanzo, un luogo si direbbe non troppo dissimile dalla brughiera selvaggia delle sorelle Bronte. È il 1911, c'è nebbia. Albertina e Annetta Stevenson, gemelle, arrivano da Londra per ereditare un cottage vittoriano in seguito alla morte dei genitori, avvenuta in circostanze misteriose. Vestono in modo identico, di scuro, e si mostrano così integerrime, così schive, che non è un caso se tra i primi ad accoglierle, o forse ad attirarle nella tela di un ragno, sia un equivoco sacerdote, padre Amos, le cui parole si rivelano da subito cariche di agghiaccianti sottintesi. E sarà lui ad affidare alle sorelle Stevenson, l'una insegnante di canto, l'altra organista, la gestione del coro della sua chiesa, il coro Amorino. Molto più che un semplice coro, un'umanità in miniatura, subito conquistata dal rigore e dal fascino misterioso delle due ragazze. La sensualità, la compostezza, la grazia, quel che appare delle due sorelle è solo un inganno. Ogni notte, quando l'oscurità cala su Mr. Lovell, in mezzo alla quiete si odono delle grida spaventose. Chi sono realmente Albertina e Annetta Stevenson? Perché il loro arrivo a Mr. Lovell coincide con una serie di inspiegabili sinistri accadimenti? A sbrogliare i fili della matassa, come una direttrice d'orchestra che muova la bacchetta a colpi diabolici, c'è la scrittrice stessa, Isabella Santa Croce, che oltre a rivelare i fatti, irrompe di persona nella scena. E che qui, per la prima volta nella sua carriera e per la prima volta in un libro italiano, guida un complesso di 7 voci narrative che raccontano, anzi cantano, in una vertiginosa salmodia che arieggia le atmosfere di una seduta spiritica. E riesce a farlo con tale destrezza, con tale slancio metafisico, da regalarci la sua opera più maestosa, nonché il suo romanzo più ipnotico e affatturante. Isabella Santa Croce è nata a Riccione. Ha pubblicato Fluo, Castelvecchi 1995, Feltrinelli 2001, Destroy, Feltrinelli 1996, Luminol, Feltrinelli 1998, Lovers, Mondadori 2001, Revolver, Mondadori 2004, Dark Demonia, Mondadori 2005 e Zoo, Fazzi 2006, con Vietato ai minori 18, Fazzi 2007, e Lulù de la Croix, Rizzoli 2010, ha dato inizio alla trilogia Desdemona undicesima, che si conclude con Amorino.
Numero di catalogo 84.478. Numero di catalogo 84.495. Durata 590 minuti.
Excalibur, il tradimento, di Bernard Cornwell. Mondadori 2012. Artù è riuscito vittorioso su innumerevoli nemici, ha visto i più valorosi guerrieri cadere di fronte al potere della sua spada. Ma il colpo feroce che lo attende non è quello di un uomo d'armi, bensì di una donna. Ginevra, la principessa amata da sempre e ritenuta ostaggio di Lancillotto, è in realtà alleata all'usurpatore. Diviso nel suo intimo, Artù sperimenta la più amara debolezza umana e sente che l'energia non lo sostiene più. Forse Merlino, rientrato in possesso dei tesori della Britannia, può aiutarlo. Ma mentre Lancillotto continua a tramare per il potere, ecco che nuovamente i sassoni muovono all'assalto della Britannia.
Numero di catalogo 84.495. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Bernard Cornwell, 67.135, Excalibur. 68.525, Stonehenge. 76.931, Cacciatore e preda. 81.437, L'arciere di Azincourt. 83.517, Il cavaliere nero. 83.573, L'ultima fortezza. 84.462, il cuore di Derfel. 84.493, la spada perduta. Numero di catalogo 84.529, durata 802 minuti.
Lo spettro di John Nesbo, Einaudi Editore 2012. Sono passati 3 anni da quando Harry Hall è andato via, via da Oslo, via dalla centrale di polizia, via dalla donna che ha amato e ferito troppo e troppe volte. Ma dei suoi fantasmi no. Da quelli non è riuscito a fuggire. L'hanno inseguito a Hong Kong e ora lo reclamano. Ed Harry non può non rispondere, non può non tornare. Oleg, il figlio di Rachel, il ragazzo che lui ha cresciuto come fosse anche figlio suo, è in carcere. Accusa l'omicidio di Gusto Hansen, il suo migliore amico. Movente. Secondo gli investigatori, un regolamento di conti nel mondo della droga. Ma Harry non ci crede. Oleg, il suo Oleg, il bambino che teneva per mano e lo chiamava papà, può essere diventato un tossicodipendente, ma non un assassino. E a lui non resta che correre a casa, correre contro il tempo, in cerca di una verità diversa da quella già decretata. Una verità che si nasconde tanto nelle maglie dei sentimenti più profondi che legano le persone, quanto nei quartieri dello spaccio, con l'ombra misteriosa di un nemico inafferrabile che lo vuole morto. Dopo il successo mondiale del Leopardo, un thriller magistrale, capace di amalgamare scene al cardiopalma e pagine di struggente malinconia, tradotto in 45 paesi. John Nesbo è nato ad Oslo nel 1960. Prima di diventare uno dei più grandi autori di crime al mondo, si è cimentato in mille mestieri. Ha giocato a calcio nella Serie A del suo paese, ha lavorato come giornalista freelance, ha fatto il broker in borsa. Cantante e compositore, si esibisce tutt'oggi regolarmente con la band norvegese dei DDR. Ha scritto qualcosa come 15 libri, spaziando dal giallo alla letteratura per l'infanzia, con esiti spesso geniali. Con questo romanzo, la serie con protagonista il detective Harry Hall arriva al numero 9.
Numero di catalogo 84.529. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Joe Nesbo, 83.348, Il Leopardo, 84.551, L'Uomo di Neve, 84.549, La Stella del Diavolo. Numero di catalogo 84.545, durata 584 minuti.
Katie Rich, La voce delle ossa, Rizzoli, 2012. 9 del mattino, lunedì 4 giugno. Nella squallida abitazione di Annalise Ruben, una prostituta, viene rinvenuto il cadavere di una neonata. L'agghiacciante sospetto è che sia stata Annalise ad aver ucciso la propria bambina subito dopo averla data alla luce. Ben presto le ricerche della polizia portano al ritrovamento di altri 2 piccoli corpi. Sono troppi i ricordi e le emozioni perché la dottoressa Temperance Brennan possa affrontare il caso con il lucido distacco di sempre. Quelle vittime innocenti le riportano alla mente Kevin, il fratello morto piccolissimo. E poi al suo fianco, nelle indagini, c'è il detective Andrew Ryan, con il quale anni prima, Tempe, aveva avuto una relazione, forse mai completamente finita. Ma ora quei cadaveri reclamano tutta la sua attenzione, e Tempe deve concentrarsi su ciò che essi possono rivelare. Come sono morte le vittime e quanto è durata l'agonia? È davvero possibile che la madre le abbia uccise senza pietà e poi dimenticate? O forse la verità è un'altra, e la donna è colpevole solo di averle partorite già prive di vita. Sulle tracce di Annalise, Temp e Ryan giungono a Edmonton e da lì alle ricchissime miniere di diamanti di Yellow Knife, dove la presunta assassina risulta essere intestataria di un terreno che la sorellastra Nelly è decisa a vendere al miglior offerente. Che sia proprio a Yellow Knife la chiave di tutto? Un losco giro di diamanti, denaro e droga in cui Annalise potrebbe essere finita senza nemmeno rendersene conto. Aiutati dal sergente Esty della Royal Canadian Mounted Police, Ryan e Temp si trovano a fare i conti con una verità inimmaginabile, destinata a sconvolgere la comunità locale e non solo. Con la consueta maestria, Katie Rich costruisce una trama dal ritmo implacabile, densa di emozioni e colpi di scena. Katie Rich. Katie. K-A-T-H-Y. Rich. R-E-I-C-H-S. È nata a Chicago, lavora come antropologa forense in Quebec e insegna nel Dipartimento di Antropologia dell'Università di Charlotte, nel North Carolina. Autrice di thriller, fra le più affermate a livello mondiale, ha conquistato milioni di lettori grazie al personaggio della dottoressa Temperance Brennan, protagonista anche della popolare serie televisiva Bones. Fra i suoi ultimi romanzi, tutti bestseller, pubblicati in Italia da Rizzoli e in gran parte disponibili nel catalogo Burr, ricordiamo Le ossa del diavolo, 2008, 206 ossa, 2009, Le ossa del ragno, 2010 e La cacciatrice di ossa, 2011.
Numero di catalogo, 84.545. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Katie Rich, 76.124. Ossario. Numero di catalogo 84.555. Durata 920 minuti.
La zia Giulia e lo scribacchino di Mario Vargas Llosa. Edizioni Einaudi 2012. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel 2010. Mario Vargas Llosa nasce nel 1936 ad Arequipa, in Perù. Nel 1953 si iscrive contemporaneamente a lettere e giurisprudenza all'Università di Lima, ma è costretto a fare vari lavori per potersi mantenere. Due anni dopo sposa Julia Urquidi, una sua zia acquisita di 11 anni più grande di lui, esperienza da cui trarrà spunto per La zia Julia e lo scribacchino, 1977. Nel 1958 compie un viaggio nella foresta amazzonica, un episodio fondamentale che ispirerà molte delle sue opere successive. Nel 1959, lo stesso anno in cui ottiene una borsa di studio che gli permette di trasferirsi a Madrid per il dottorato, esordisce con la raccolta di racconti I Capi. Il successo arriva, però, con i romanzi realistici La città e i cani, 1963, e La casa verde, 1966, che lo impongono all'attenzione del pubblico internazionale. Seguono, tra gli altri, Conversazione nella Catedral, 1969, Pantaleon e le Visitatrici, 1973, Il narratore ambulante, 1987, Elogio della Matrigna, 1988, La festa del caprone, 2000, Il paradiso e altrove, 2003, e Il sogno del Celta, 2010. Viaggiatore instancabile, autore prolifico, si dedica anche alla produzione teatrale, alla poesia e alla saggistica. Nel 2010 gli viene conferito il premio Nobel per la letteratura. Le sue opere sono disponibili in traduzione italiana nel catalogo Einaudi.
Numero di catalogo 84.555. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Mario Vargas Llosa. 4701. Elogio della matrigna. 14750. I cuccioli. 59058. Il caporale di Tumà sulle Ande. 46205. La casa verde. 45669. Pantaleon e le visitatrici. 4700. Il narratore ambulante. 72378. Il paradiso è altrove. 82689. Avventure della ragazza cattiva. 82693. I cuccioli, i capi. 83572. Il sogno del Celta. Numero di catalogo 84564. Durata 548 minuti.
Arthur Koestler. Buio a mezzogiorno. Mondadori 2011. La vita di Rubashov, come ricorda Arthur Koestler nella dedica Buio a mezzogiorno, è una sintesi dell'esistenza di molti uomini che furono vittime dei cosiddetti processi di Mosca, un duro banco di prova che portò molti comunisti, tra cui l'autore, ad allontanarsi dal partito e dalle degenerazioni del sistema staliniano. Scritto fra il 1938 e il 1940, pubblicato mentre Koestler si trovava in una prigione inglese, Buio a mezzogiorno non è comunque un romanzo anticomunista né antirivoluzionario. È piuttosto una riflessione sulla divaricazione tra la positiva aspirazione al grande progetto, alla realizzazione dell'utopia, e le conseguenze maligne che possono derivare da un uso improprio del potere.
Numero di catalogo 84564. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Arthur Koestler. 19035. Freccia nell'azzurro. 50929. I sonnambuli. 69531. Schiuma della terra. Numero di catalogo 84617. Durata 438 minuti.
Daria Bignardi. L'acustica perfetta. Edizione Mondadori 2012. Arno e Sara si incontrano da ragazzini e istintivamente si amano. Un pomeriggio d'estate lei lo lascia, dicendogli che le piacciono gli amori infelici. Si ritrovano molti anni dopo, decidono di sposarsi. Sono allegri, innamorati, sembrano felici. Arno è convinto di darle tutto se stesso e non si spiega le malinconie e le bugie che affiorano poco a poco. In fondo la sua vita gli piace così com'è. Suona il violoncello alla Scala. Ha avuto 3 figli dalla donna della sua vita. Non si fa domande. Ma il disagio di Sara col tempo aumenta. Finché una mattina Arno non sarà costretto da un evento inconcepibile a chiedersi chi è davvero la persona con cui ha vissuto 13 anni, la donna che ama da sempre. Con titubanza inizia a seguire una pista di ferite giovanili e passioni soffocate e con crescente sgomento ritrova il bandolo di storie insospettabili. Può una donna restare con un uomo che pensa di amarla, ma non ha mai voluto conoscerla davvero? Può un uomo accettare che sua moglie non si fidi di lui? Si può vivere senza esprimere se stessi? E come incide il dolore nelle nostre vite? Abbiamo tutti le stesse carte in mano? costruito secondo la vertiginosa spirale di una fuga. L'acustica perfetta ha la delicatezza di un romanzo di formazione. La formazione di un uomo adulto, di un amore, e la rapinosa potenza di un romanzo d'indagine. Daria Bignardi dà voce a uno straordinario protagonista maschile, attraverso le cui parole si compone, tassello dopo tassello, il ritratto di una donna inquieta e vibrante. Un percorso verso la verità che si cela al fondo di ogni relazione, verso il cuore buio che ciascuno di noi protegge anche dalle persone amate. Un viaggio nel profondo, dentro i silenzi e i segreti delle nostre vite, fino all'imprevedibile finale. Daria Bignardi è nata a Ferrara. Giornalista, ha collaborato con molte testate e dal 1991 lavora per la televisione e la radio. Ha diretto il mensile Donna. È autrice e conduttrice del programma Le invasioni barbariche per la Sette e scrive su Vanity Fair. Il suo romanzo d'esordio, Non vi lascerò orfani, Mondadori 2009, ha vinto il premio Rapallo Carige, il premio Elsa Morante e il premio dei librai Città di Padova ed è stato tradotto in diverse lingue. Nel 2010 è uscito con Mondadori il romanzo Un karma pesante. acustica@dariabignardi.com twitter@dariabig
Numero di catalogo 84.617. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Daria Bignardi, 80.675, Non vi lascerò orfani. Numero di catalogo, 84.676, durata 795 minuti.
L'ex avvocato di John Grisham, edizioni Mondadori 2013. Considerata l'importanza del loro ruolo, le controversie che spesso nascono intorno ai loro atti e le persone violente con le quali a volte hanno a che fare, è interessante notare che nella storia di questo paese siano stati assassinati solo 4 giudici federali. L'onorevole Raymond Fawcett è appena diventato il numero 5. Chi è Malcolm Bannister? E cosa ha a che fare con la morte del giudice Fawcett? Quando un lunedì mattina il giudice non si presenta ad un processo, i suoi collaboratori, preoccupati, chiamano l'FBI. Il corpo viene ritrovato nel seminterrato del suo cottage sul lago, insieme a quello della giovane segretaria. La cassaforte aperta e svuotata. Nessuna impronta, nessun segno di scasso né di colluttazione, tranne piccole bruciature sul cadavere della donna. Solo Malcolm Bannister sa chi è stato e cosa è realmente successo. Apprezzato avvocato di colore, anzi ex avvocato radiato dall'albo della Virginia perché coinvolto in una vicenda di riciclaggio di denaro, è attualmente detenuto nel Federal Prison Camp, nel Maryland, dove dispensa consigli legali ai compagni. Ha già scontato metà della sua condanna, ma vuole a tutti i costi uscire il prima possibile, e ora sa come fare. La sua libertà in cambio del nome del colpevole. Non avendo alcuna pista da seguire, l'FBI è interessato ad ascoltare le sue rivelazioni, anche perché Bannister sembra essere informato su molte altre cose, per esempio sul contenuto della cassaforte. Ma tutto ha un prezzo, soprattutto notizie così scottanti come quelle relative agli eventi che hanno portato alla morte del giudice Fawcett. Bannister è deciso a giocare le sue carte fino in fondo e non è certo nato ieri. Ma niente come sembra. I ruoli si capovolgono, gli scenari si alternano in una sfida in cui ogni mossa è studiata nel minimo dettaglio. Come è stato ben definito dal New York Times, L'ex avvocato è un romanzo trascinante, sorprendente e ingegnoso, che appassiona il lettore fino all'ultimo colpo di scena, confermando John Grisham, grande scrittore e maestro indiscusso del legal thriller. John Grisham è autore di 25 romanzi, un saggio, una raccolta di racconti e 3 romanzi per ragazzi. Vive in Virginia e in Mississippi.
Numero di catalogo 84.676. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. John Grisham, 67.625. Il Testamento, 67.614. L'Avvocato di Strada, 64.998. La Giuria, 74.804. Il Rapporto Pelican, 71.014. La Casa Dipinta, 69.116. I Confratelli, 69.671. La Convocazione, 70.891. Fuga dal Natale, 72.681. L'Allenatore, 76.057. Il Broker, 77.848. Innocente, 82.342. Ritorno a Ford County, 82.533. Io confesso, 82.788. La prima indagine di Theodore Boone, 84.137. Calico Joe. Numero di catalogo 84.678, durata 1.117 minuti.
Joanne Kathleen Rowling, Il seggio vacante, Salani, 2012. A chi la visitasse per la prima volta, Peckford apparirebbe come un'idilliaca cittadina inglese, un gioiello incastonato tra verdi colline, con un'antica abbazia e una piazza lastricata di ciottoli, case eleganti e prati ordinatamente falciati. Ma sotto lo smalto perfetto di questo villaggio di provincia si nascondono ipocrisia, rancori e tradimenti. Tutti a Peckford, dietro le tende ben tirate delle loro case, sembrano aver intrapreso una guerra personale e universale. Figli contro genitori, mogli contro mariti, benestanti contro emarginati. La morte di Barry Fairbrother, il consigliere più amato e odiato della città, porta alla luce il vero cuore di Peckford e dei suoi abitanti. La lotta per il suo posto all'interno dell'amministrazione locale è un terremoto che sbriciola le fondamenta, che rimescola divisioni e alleanze. Eppure, dalla crisi totale, dalla distruzione di certezze e valori, ecco emergere una verità spiazzante, ironica, purificatrice: che la vita è imprevedibile e spietata, e affrontarla con coraggio è l'unico modo per non farsi travolgere, oltre che dalle sue tragedie, anche dal ridicolo. Joanna Kathleen Rowling firma un romanzo forte e disarmante sulla società contemporanea, una commedia aspra e commovente sulla nozione di impegno e responsabilità. In questo libro di conflitti generazionali e riscatti, le trame si intrecciano in modo magistrale e i personaggi rimangono impressi come un marchio a fuoco. Farà arrabbiare, farà piangere, farà ridere, ma non si potrà distoglierne lo sguardo, perché Peckford, con tutte le sue contraddizioni e le sue bassezze, è una realtà così vicina, così conosciuta, da non lasciare nessuno indifferente. Joanne Kathleen Rowling. Joanne, J-O-A-N-N-E, Kathleen, K-A-T-H-L-E-E-N, Rowling, R-O-W-L-I-N-G, è l'autrice della saga di Harry Potter. 7 libri pubblicati tra il 1998 e il 2008, tradotti in 73 lingue, che hanno venduto più di 450 milioni di copie in tutto il mondo e da cui sono stati tratti 8 fortunati film. Oltre a essere stata insignita dell'Eccellentissimo Ordine dell'Impero Britannico, OBE, per il suo prezioso contributo alla letteratura per ragazzi, Joanna Kathleen Rowling ha ricevuto numerosi altri premi e onorificenze, tra cui il Premio Principe delle Asturie, la Legione d'Onore francese e il Premio Hans Christian Andersen. Nel 2008 ha aperto la cerimonia di consegna delle lauree presso l'Università di Harvard. Sostiene numerosi progetti di beneficenza ed è la fondatrice di Lumos, un'associazione creata allo scopo di migliorare le vite dei bambini più disagiati. Joanna Kathleen Rowling vive a Edimburgo con i suoi 3 figli.
Numero di catalogo 84.678. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. J.K. Rowling 67.142. Harry Potter e la pietra filosofale. 68.822. Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. 68.189. Harry Potter e il calice di fuoco. 68.669. Harry Potter e la camera dei segreti. 72.013. Harry Potter e l'ordine della Fenice. 78.128. Harry Potter e il principe mezzosangue. 79.521. Harry Potter e i doni della morte. Numero di catalogo 84.689. Durata 1000 minuti.
Wilburn Smith. Vendetta di sangue. Longanesi, 2013. Hector Cross non è un eroe, è soltanto un uomo. Ma quando un uomo come Hector Cross perde tutto quello che ha, il suo dolore e la sua furia possono essere davvero devastanti. Una mano assassina ha spezzato la vita di Hazel Bannock, la donna che amava e che stava per dargli una figlia. Ora Hector è rimasto solo e come unica compagna ha un'indomabile sete di vendetta e di giustizia. È il momento di riunire la squadra di un tempo, i membri della Crossbow Security. È il momento di tornare nella terra del nemico, che sia il deserto dell'Africa o Nord Orientale o la City di Londra. È il momento di combattere qualcuno che Hector credeva di aver sconfitto e che, invece, pare aver rialzato la coda velenosa come uno scorpione. Ma bastano pochi passi nella follia e nella violenza perché Cross capisca che il nemico ha molte facce. Volti nascosti in torbidi segreti di famiglia, che Hazel non ha mai avuto il coraggio di confessargli. Segreti che forse sono legati al trust della famiglia Bannock, un fondo quasi inesauribile di denaro, un accordo nato a fin di bene ma che rischia di innescare un'incontrollabile spirale di crimine e di ingiustizia. Hector Cross ha una sola certezza. Qualcuno è tornato dal passato per colpire lui e tutto ciò che gli è caro. Qualcuno affamato di potere e di denaro, ebbro di violenza e di perversioni, assetato di sangue. Wilbur Smith. Wilbur. W-I-L-B-U-R. Smith. S-M-I-T-H. Il maestro dell'avventura e dell'azione, il re delle classifiche. Nato nella Rhodesia del Nord ma cresciuto in Sudafrica, Wilbur Smith ha scelto di dedicarsi alla scrittura di romanzi quando aveva poco più di 30 anni. Da allora non si è mai fermato, continuando a mietere un successo dopo l'altro. I suoi romanzi hanno venduto oltre 120 milioni di copie nel mondo. 33 romanzi, 23 milioni di copie vendute in Italia, sempre in cima alle classifiche dei best seller. Wilbur Smith è l'autore straniero più amato dagli italiani. Un successo ottenuto grazie a uno straordinario passaparola e incrementato nel tempo perché Wilbur Smith non è solo il maestro dell'avventura, La sua scrittura è sempre più avvincente, adrenalinica e ricca di emozioni che catturano i lettori senza lasciare scampo.
Numero di catalogo 84.689. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Wilbur Smith, 70.865, dove finisce l'arcobaleno. 70.866, il canto dell'elefante. 70.869, l'ombra del sole. 19.962, quando vola il falco. 70.868, stirpe di uomini. 64.746, uccelli da preda. 19.963, un'aquila nel cielo. 70.867, la volpe dorata. 1.162, gli eredi dell'Eden. 1.163, l'orma del califfo. 1.164, la notte del leopardo. 1.165, la spiaggia infuocata. 1.166, la voce del tuono. 19.961, come il mare. 61.562, il settimo papiro. 67.091, il dio del fiume. 68.119, figli del Nilo. 68.665, monsone. 71.118, orizzonte. 74.240, il trionfo del sole. 78.618, alle fonti del Nilo. 79.468, cacciatori di diamanti. 79.469, ci rivedremo all'inferno. 80.746, il destino del cacciatore. 82.989, la legge del deserto. Numero di catalogo 84.774, durata 1.244 minuti. Dan Brown, Inferno, edizione Mondadori 2013. Il profilo inconfondibile di Dante che ci guarda dalla copertina è il motore mobile di un thriller che di infernale ha molto, il ritmo prima di tutto, e poi il simbolismo acceso, e infine la complessità dei personaggi che conducono ad un esito raro per i romanzi d'azione, instillare nel lettore il fascino del male, addirittura la sua salvifica necessità. Non è affatto sorprendente che lo studioso di simbologia Robert Langdon sia un esperto di Dante, anzi, è naturale che al poeta fiorentino e alla visionarietà con cui tradusse in forme solenni e oscure la temperie della sua epoca tormentata, il professore americano abbia dedicato studi e corsi universitari a Harvard. E quindi è normale che a Firenze Robert Langdon sia di casa, che il David e Piazza della Signoria, il Giardino di Boboli e Palazzo Vecchio siano per lui uno sfondo familiare, una costellazione culturale ed affettiva ben diversa dal palcoscenico turistico percorso in tutti i sensi di marcia da legioni di visitatori. Ma ora tutto è diverso. Non c'è niente di normale, nulla che possa rievocare una dolce abitudine. Questa volta è un incubo, e la sua conoscenza della città, fin nei labirinti delle stradine, dei corridoi dei palazzi, dei passaggi segreti, può aiutarlo a salvarsi la vita. Il Robert Langdon che si sveglia in una stanza d'ospedale, stordito, sedato, ferito alla testa, gli abiti insanguinati su una sedia, ricorda infatti a stento il proprio nome. Non capisce come sia arrivato a Firenze, chi abbia tentato di ucciderlo e perché i suoi inseguitori non sembrino affatto intenzionati a mollare il colpo. Barcollante, la mente invasa da apparizioni mostruose che ricordano la morte nera che flagellò l'Europa medievale e simboli criptici connessi alla prima cantica del divino poema, le labbra capaci di articolare nel delirio dell'anestetico soltanto un incongruo «very sorry», il professore deve scappare. E aiutato solo dalla giovane dottoressa Sienna Brooks, soccorrevole ma misteriosa come troppe persone e cose intorno a lui, deve scappare da tutti. Comincia una caccia all'uomo in cui schieramenti avversi si potrebbero ritrovare dalla stessa parte, in cui niente è quello che sembra. Un'organizzazione chiamata Consortium è ambigua tanto quanto un movimento detto transumanesimo, e uno scienziato come Bertrand Zobrist può elaborare teorie che oscillano tra utopia e aberrazione. Alla fine di un'avventura che raggiunge momenti di insostenibile tensione, Dan Brown ci rivela come nel nostro mondo la distanza tra il bene e il male sia breve in maniera davvero inquietante. Catastrofe e salvezza possono essere questione di punti di vista e anche da una laguna a cielo coperto si possa uscire a rivedere le stelle. Dan Brown è l'autore del Codice da Vinci, uno dei romanzi più letti di tutti i tempi, e dei bestseller internazionali Il simbolo perduto, Angeli e demoni, La verità del ghiaccio e Cripto. L'autore vive nel New England con la moglie.
Numero di catalogo 84.774. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Dan Brown, 72.518. Il Codice da Vinci, 77.351. Angeli e Demoni, 77.201. La Verità del Ghiaccio, 79.096. Cripto, 81.268. Il Simbolo Perduto.
Numero di catalogo 84.777. Durata 341 minuti.
David Blanco Laserna. Einstein, la teoria della relatività. Lo spazio è una questione di tempo. RBA 2013. Albert Einstein incarna come pochi altri il potenziale della scienza di ridefinire la nostra visione del mondo. Non per nulla il suo viso è fra i più noti del secolo scorso, famoso quanto quello delle stelle del cinema o dei grandi personaggi della politica. Una volta spenti gli echi dell'epoca convulsa nella quale visse e studiò, delle guerre mondiali e del panico nucleare, restano i suoi straordinari risultati scientifici. Il rapporto fra massa ed energia espresso nella celeberrima equazione E uguale mc al quadrato, il suo pionieristico lavoro sulla natura quantistica della luce e soprattutto la teoria della relatività che ha cambiato per sempre le nostre più radicate convinzioni sullo spazio e sul tempo. David Blanco Laserna. David, D-A-V-I-D. Blanco, B-L-A-N-C-O. Laserna, Laserna, è fisico e scrittore. Ha pubblicato numerosi libri di divulgazione scientifica, fra i quali spiccano le biografie di Vito Volterra e di un'illustre contemporanea di Einstein, la matematica Emmy Noether.
Numero di catalogo 84.777. Numero di catalogo 84.778. Durata 295 minuti.
Roger Corcio Orrit. La natura si scrive in formule. Galileo, il metodo scientifico. RBA 2013. Galileo Galilei impiegò il suo infinito genio in tre imprese fondamentali. La prima, e forse la più nota, fu l'osservazione astronomica, grazie alla quale ottenne incredibili descrizioni delle fasi di Venere, dei satelliti di Giove, dei rilievi sulla Luna e delle macchie sul Sole. La seconda fu lo studio dei corpi in movimento, che lo portò a mettere in dubbio la fisica aristotelica che aveva dominato il pensiero occidentale per oltre 2000 anni. L'impresa che però più di tutte lasciò un segno profondo fu la difesa, a rischio di essere condannato a morte sul rogo, di un nuovo modo di spiegare il mondo, radicato nell'evidenza empirica e nel rigore matematico, il metodo scientifico. Roger Corcio Orrit. Roger, R-O-G-E-R. Corcio, C-O-R-C-H-O. Orrit, O-R-R-I-T. È scrittore e divulgatore. Si occupa di scienza su diverse pubblicazioni e riviste specializzate. È autore di libri di testo per la scuola e ha lavorato nel mondo dell'editoria.
Numero di catalogo 84.778. Numero di catalogo 84.846, durata 121 minuti.
Loredana Lipperini e Michela Murgia. L'ho uccisa perché l'amavo. Falso. Edizione La Terza, 2013. Delitto passionale, raptus, gelosia, depressione, scatto d'ira, tragedia familiare. Perché lei lo ha lasciato, chattava su Facebook, non lo amava più, non cucinava bene, lavorava o non lavorava. Nascondendo la vittima, le cronache finiscono con l'assolvere l'omicida. Una vecchia storia, nata in tempi lontani e ancora viva fra noi. Per questo bisogna imparare a parlare di femminicidio. Tutti, non solo i media. Dobbiamo farlo noi. Dobbiamo trovare le parole. Le autrici. Loredana Lipperini è giornalista, scrittrice, conduttrice radiofonica. Collabora con le pagine culturali della Repubblica ed è una delle voci storiche di Fahrenheit su Radio 3. Il suo blog si chiama Lipperatura.it. Ha pubblicato, fra l'altro, Ancora dalla parte delle bambine, 2007. Non è un paese per vecchie, 2010. Di mamma ce n'è più d'una, 2013. Tutti per Feltrinelli. Nel suo primo libro, Il mondo deve sapere, ISBN 2006, dapprima concepito e praticato come un blog, Michela Murgia ha descritto la realtà degli operatori telemarketing all'interno di un call center, descrivendo lo sfruttamento economico e la manipolazione psicologica a cui sono sottoposti i lavoratori precari di questo settore. Per Einaudi ha pubblicato nel 2008 Viaggio in Sardegna, guida ai luoghi meno noti dell'isola. Nel 2009 il romanzo Accabadora, con il quale vince il Super Mondello e il Premio Campiello. Nel 2011 Ave Mary e la Chiesa inventò la donna. Nel 2012 L'incontro e un racconto nell'antologia Presente. Sempre nel 2012 ha pubblicato per Caracò Editore il racconto La Ragosta nell'antologia Picio Ocas, storie di ex bambine dell'isola che c'è.
Numero di catalogo 84.846. Numero di catalogo 84.879. Durata 337 minuti.
Andrea Camilleri, Un covo di vipere. Sellerio 2013. Sognando, Montalbano è entrato in un sogno dipinto da Rousseau, il doganiere. Si è ritrovato, insieme alla fidanzata Livia, nel respiro di luce e nella convivenza innocente di un'edenica foresta. Gli intrusi riconoscono il luogo solo grazie a un cartello inciso a fuoco. Sono nudi, ma portano addosso l'ipocrisia di foglie di fico posticce, fatte di plastica. L'armonia dell'Eden, la sua mancanza di volgarità e violenza, è una finzione pittorica. non appartiene a nessun luogo reale, e neppure ai sogni. Ciò nonostante, anche nella cieca e brutale realtà, può sopravvivere la delicatezza del canto discreto e cortese di un uccello del paradiso saltato giù dai rami dipinti o sognati. Montalbano viene svegliato dal fischiettare di un garbato vagabondo che intona il cielo in una stanza, con alberi infiniti, imponendosi sul fracasso di un temporale. La filologia congetturale del commissario deve applicarsi al fondo torbido e malsano di esistenze nascoste e incarognite dal malamore, dagli abusi e dalle sopraffazioni, dalla crudeltà e dalla sordidezza, dalle ritorsioni e dai ricatti, dalla gelosia e dal rancore, non meno che dall'interesse. Il ragioniere Cosimo Barletta, sciupafemmine compulsivo e strozzino, è stato trovato morto, ucciso con modalità che a prima vista appaiono inesplicabili e addirittura insensate. Montalbano indaga sui segreti impenetrabili di una famiglia e sui misteri di una comunità, sui rapporti di sangue e quelli di affinità. Entra nei recessi e nei meandri di tante vite private, fa i conti con sensazioni equivoche, desolazioni e disperate tenerezze, incontra figuranti di sofisticata semplicità o di apatica frigidezza, va alla ricerca di un testamento annunciato e paventato, ma che forse non c'è. Montalbano ha davanti un muro di buio, dietro il quale avverte qualcosa di terribile che lo spaventa. Si lascia risucchiare da un abisso, lungo una linea di faglia che dà le vertigini. Confinato nella sua solitudine, sente con trepidazione che il momento della verità si approssima. Aguzza l'ingegno, ma il suo sguardo è tutt'altro che spietato. Compassionevole, il commissario raccoglie dalla divina foresta di Rousseau, il doganiere, l'eco ancora riascoltabile di un'aerea nota. E senza prurigini, ha rispetto per il vero pudore, per la nudità, alla fine, di chi non è innocente e non è del tutto colpevole. Chiude il caso tragico pietosamente, con dolorosa malinconia. Non dà voti di condotta. Dal dramma Edda Gabler di Ibsen ha imparato a sondare le psicologie controverse, e dal film Il cattivo tenente di Abel Ferrara ha appreso la forza della comprensione. Camilleri lascia che la sua scrittura pulsi di tutto un inventario di inquietudini letterarie e cinematografiche e di atavici spaventi. Scrive un romanzo di solido impianto, su colpe che raggelano quanto il terrore gorgonico in una tragedia greca. Salvatore Silvano Nigro.
Numero di catalogo 84.879. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Andrea Camilleri. 67.538. Il birraio di Preston. 67.981. Il corso delle cose. 68.027. Il gioco della mosca. 70.695. La scomparsa di Patò. 68.392. La mossa del cavallo. 68.529. Biografia del figlio cambiato. 69.007. Il re di Girgenti. 71.899. La presa di Macallè. 75.128. Il medaglione. 76.268. La pensione Eva. 80.091. Il casellante. 80.077. Maruzza Musumeci. 80.072. Voi non sapete. 80.104. Il tailleur grigio. 81.288. La tripla vita di Michele Sparacino. 82.516. Il nipote del Negus. 82.448. L'intermittenza. Traccia 35. Miracolo a Marrakesh. Cade un'altra barriera. Di Rodolfo Cattani. Marrakesh, Marocco. 28 giugno 2013. La conferenza diplomatica dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, OMPI, ha adottato uno storico trattato internazionale che sancisce il diritto delle persone cieche, ipovedenti o con difficoltà di lettura di accedere liberamente alle versioni in formato alternativo delle opere protette dal diritto d'autore. Si tratta di un evento straordinario, un successo che molti ritenevano impossibile. Ci sono voluti 6 lunghi anni di faticosi negoziati, che hanno messo a dura prova la tenacia e la ferma determinazione delle organizzazioni internazionali delle persone cieche, ipovedenti e dislessiche. Ma alla fine l'intelligenza e il buonsenso sono prevalsi sulla mentalità economicista, sui pregiudizi e sulle rigidità formali. Il Trattato di Marrakesh per facilitare l'accesso alle opere pubblicate da parte delle persone cieche, ipovedenti o con altre difficoltà di lettura costituisce un importante riconoscimento del diritto delle persone disabili di accedere all'educazione, all'informazione e alla cultura sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Il Trattato ha l'obiettivo di favorire il superamento della drammatica carenza di libri che affligge le persone cieche, ipovedenti o altrimenti disabili. Infatti, si è calcolato che solo poco più dell'1% dei libri pubblicati nel mondo sono disponibili in formati accessibili, una discriminazione a cui il Trattato intende porre fine principalmente in 2 modi. Primo, impegnare gli Stati che aderiscono al Trattato a prevedere delle eccezioni al diritto d'autore a favore delle persone disabili interessate, riconoscendo a queste ultime e alle loro organizzazioni e agli enti preposti la facoltà di realizzare libri in formato accessibile, senza l'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva dei detentori del copyright, l'autore o l'editore. Secondo, gli Stati aderenti devono autorizzare l'importazione e l'esportazione delle versioni accessibili di libri e pubblicazioni soggette al copyright senza il permesso dell'autore o dell'editore. Tale prassi consentirà di evitare che lo stesso libro sia trascritto o registrato più volte in paesi diversi, dal momento che i paesi che dispongono di un maggior numero di libri accessibili li potranno legalmente mettere a disposizione degli utilizzatori in paesi con minori risorse, il che finora era vietato. Libri accessibili saranno prodotti e gestiti preferibilmente da enti autorizzati, ma anche da singoli individui per proprio uso personale. Il Trattato precisa, articolo 2a, quali pubblicazioni possono essere trascritte o distribuite liberamente, opere letterarie o artistiche in forma di testo, notazioni o illustrazioni relative pubblicate o altrimenti rese disponibili al pubblico con qualsiasi mezzo. La definizione comprende quindi libri, periodici ed altre opere testuali similari, illustrazioni, grafici e spartiti musicali. Sono esclusi, ovviamente, i libri accessibili disponibili in commercio e i film. Il Trattato non consente di modificare il contenuto dell'opera, ad esempio per facilitarne la comprensione. Solo il formato può essere modificato nella misura necessaria per rendere l'opera accessibile. Il Trattato definisce chiaramente, articolo 2b, che cosa debba intendersi per copia in formato accessibile, ossia la copia di un'opera in una modalità o forma alternativa che consente alla persona beneficiaria di accedere all'opera in modo efficace e confortevole, così come a qualsiasi altra persona senza deficit visivo o altra difficoltà di lettura. La copia in formato accessibile può essere utilizzata esclusivamente dal beneficiario. L'integrità originale dell'opera deve essere rispettata, fatte salve le modifiche necessarie per rendere l'opera accessibile nel formato alternativo rispondente alle esigenze del beneficiario. La definizione di ente autorizzato, articolo 2c, è molto importante e precisa, in quanto il ruolo dello stesso è cruciale nel trattato. Deve trattarsi di un ente pubblico autorizzato o riconosciuto dal governo che fornisce alle persone beneficiarie istruzione, formazione professionale, forme alternative di lettura e accesso all'informazione senza fini di lucro. Comprende altresì istituzioni pubbliche ed organizzazioni senza fini di lucro che forniscono alle persone beneficiarie gli stessi servizi come attività primaria o obbligo istituzionale. Per essere considerato un ente autorizzato, non è prevista alcuna procedura di certificazione, ma è sufficiente rispettare gli ampi criteri dell'articolo 2C. La definizione del termine persona beneficiaria è piuttosto ampia e si riferisce a persone in situazioni di disabilità tali da interferire con l'effettiva capacità di leggere un testo pubblicato. Essa comprende persone cieche, ipovedenti, con difficoltà di lettura, dislessia o affette da una disabilità fisica che impedisce loro di tenere un libro, di girare le pagine o inquadrare il testo. L'articolo 4 stabilisce chiaramente gli obblighi degli Stati che ratificano il Trattato, Stati parte. Questi ultimi devono porre in essere le eccezioni nazionali alla legislazione in materia di diritto d'autore che rendono possibile agli enti autorizzati di realizzare copie accessibili di opere pubblicate senza dover richiedere l'autorizzazione da parte dei detentori del copyright. Tali norme esistono, ad esempio, negli Stati Uniti oppure negli Stati membri dell'Unione Europea per effetto della trasposizione della Direttiva sul diritto d'autore 2001/29/CE. Gli articoli 5 e 6 sanciscono il diritto di scambiare libri in formato accessibile tra uno Stato e un altro, sia tra enti autorizzati sia tra enti autorizzati e singole persone residenti all'estero. L'articolo 7 si riferisce alle misure tecnologiche di protezione che hanno lo scopo di impedire la libera circolazione o l'utilizzazione illegale dei libri digitali. Purtroppo questi blocchi possono automaticamente impedire l'accesso legittimo a un'opera da parte delle persone disabili che utilizzano ausili assistivi, quali la sintesi vocale o il display Braille. L'articolo 7 stabilisce quindi che è legale aggirare o eliminare, ove ciò è possibile, tali blocchi, in modo che una persona beneficiaria possa comunque accedere al libro e solo a tale scopo. Un blocco particolarmente efficace è il cosiddetto three-step test, test dei tre passi, che tuttavia è utilizzato solo per testi particolari. L'articolo 8 tutela il diritto alla privacy delle persone beneficiarie del trattato. La tutela dei ragionevoli interessi dei detentori del diritto d'autore è garantita dal fatto che i libri in formato accessibile cui il trattato si riferisce possono essere utilizzati esclusivamente dalle persone beneficiarie e che gli enti autorizzati devono verificare la legittimità dell'uso di tali libri e scoraggiare la riproduzione e la distribuzione di copie illegali. Gli Stati parte del trattato possono, ma non sono tenuti, a emanare norme per vietare l'importazione di opere accessibili che sono disponibili in commercio in tale formato nel paese stesso. Gli Stati che intendono adottare tali norme devono comunicarlo formalmente all'OMPI. Non vi è alcuna limitazione di tal genere riguardo all'esportazione di libri in formato accessibile. Ora che il trattato è stato adottato dall'OMPI, è necessario che i singoli Stati lo ratifichino e lo attuino. Infatti, il trattato avrà conseguenze significative per quanto attiene all'accessibilità di testi fondamentali per l'educazione, la formazione e la crescita culturale delle persone beneficiarie in quei paesi in cui ancora oggi la loro fruizione è condizionata da difficoltà economiche e vincoli legali. Sarà più facile per i centri di produzione rispondere prontamente alle richieste degli utenti, ma sarà anche finalmente legale trasferire fuori dei suoi confini i libri prodotti in un dato paese. Ciò sarà particolarmente importante per i libri prodotti in lingue a larga diffusione come l'inglese, lo spagnolo, il francese, il portoghese, il russo, il cinese, il bengalese, l'indonesiano, lo swahili, eccetera. Il trattato sarà particolarmente importante per quei paesi dove i servizi in favore dei ciechi e degli ipovedenti sono del tutto o in parte carenti. Questi paesi più poveri beneficeranno grandemente dell'accesso alle più ampie collezioni bibliografiche presenti in paesi più grandi e ricchi. In conclusione, il Trattato di Marrakesh consentirà di ridurre la carenza di libri accessibili nel mondo e, allo stesso tempo, di rendere più agevole la produzione di libri accessibili in molti paesi dove ancora ciò non avviene. La creazione di una vasta area di interscambio ridurrà i costi, ampliando il bacino di utenza e favorendo lo sviluppo culturale e sociale dei ciechi e degli ipovedenti. Ma perché ciò accada, è necessario che il trattato sia sottoscritto, ratificato e attuato. È importante che i governi, le istituzioni educative, formative e culturali, i centri di produzione e le organizzazioni rappresentative si attivino per trarre il massimo vantaggio possibile da questo nuovo strumento internazionale. Perché esso entri in vigore, è richiesta la ratifica di 20 Stati, dopodiché qualsiasi Stato potrà aderirvi. L'Unione Mondiale dei Ciechi è stata l'ispiratrice e la guida della campagna che ha richiesto l'impegno di ingenti risorse umane e finanziarie, e l'Unione Europea dei Ciechi non è stata da meno. Il ruolo svolto dal Royal National Institute of Blind People, RNIB, il Regio Istituto Nazionale dei Ciechi, è stato determinante per ottenere il sostegno formale da parte del Parlamento europeo, vincere l'iniziale freddezza della Commissione europea e la pervicace riluttanza di quasi tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Anche l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti si è impegnata al massimo, inviando innumerevoli lettere ai ministri competenti e ottenendo alcuni utili incontri chiarificatori. Ora possiamo far conoscere all'estero il ricco patrimonio bibliografico accessibile del Centro Nazionale del Libro Parlato e della Biblioteca Italiana per i Ciechi di Monza, ma anche per i ciechi e ipovedenti italiani sarà più facile richiedere all'estero i libri desiderati. Anche da noi, dove vi è sempre stata una sensibilità positiva riguardo alla possibilità di trascrivere in braille e registrare su supporto analogico i libri per i ciechi, e dove tutte le eccezioni previste dalla direttiva 2001/29/CE sono state trasposte correttamente, il Trattato di Marrakesh porta qualcosa di nuovo. Anche l'uso del materiale su supporto digitale accessibile non è soggetto a vincoli o limitazioni e può essere liberamente fruito sia in Italia sia all'estero. Un'ultima considerazione riguarda l'atteggiamento degli editori, i quali avrebbero preferito risolvere la questione sulla base di una raccomandazione non vincolante che salvaguardasse la discrezionalità dell'autorizzazione. Il fatto è che ormai è ampiamente dimostrato che soltanto norme giuridiche obbligatorie garantiscono risultati certi e il rispetto della dignità intrinseca e dei diritti delle persone disabili. Abbiamo, dalla nostra, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e intendiamo avvalercene con ragionevole determinazione ogni qualvolta siamo chiamati a difendere i nostri diritti. Traccia 36. Libri accessibili a tutti? Non proprio. Da superando.it del 18 settembre 2013 di Francesco Crisci. Le critiche generali proposte nei giorni scorsi dal nostro sito sul progetto LIA, Libri Italiani Accessibili, lasciano oggi spazio a un'analisi di dettaglio del servizio messo a disposizione nell'ambito del progetto stesso, presentato come un catalogo online di ebook accessibili per offrire a chi ha disabilità visive le stesse possibilità di tutti gli altri lettori, e le sorprese negative non mancano. Da una prima analisi condotta con il lettore di schermo delle pagine del sito libriitalianiaccessibili.it, servizio reso disponibile nell'ambito dell'omonimo progetto per offrire a chi ha disabilità visive le stesse possibilità di tutti gli altri lettori, come si legge nella presentazione, emerge un'esperienza di navigazione sofferta e confusionaria. Diverse criticità, infatti, minano la piena comprensione dei contenuti, inducendo più volte l'utente ad abbandonare la sessione internet. Innanzitutto, dal punto di vista semantico, si lamenta una scarsa coerenza delle etichette assegnate ai link principali dell'home page in relazione all'effettiva funzionalità delle pagine collegate. La parola catalogo, ad esempio, è utilizzata in maniera impropria poiché identifica la sezione del sito dedicata alla vetrina delle offerte, ovvero dei titoli che per una qualche ragione si è deciso di mettere in evidenza. Al suo interno non è possibile effettuare alcuna ricerca, non sono presenti form e non è possibile interagire col catalogo stesso. Si tratta quindi, in tutto e per tutto, di una vetrina promozionale incentrata sugli editori e non sul libro. La sezione ricerca, di pari passo, offre un form che attinge informazioni dalla vetrina, rendendo insoddisfacenti la maggior parte delle ricerche dell'utente. La registrazione. Per poter accedere ai servizi offerti dal progetto LIA, occorre procedere alla cosiddetta profilassi dell'utente, ovvero alla registrazione tramite l'apposito form. Ebbene, nonostante la quantità di informazioni richieste sia tutto sommato esigua, ci si imbatte in un aspetto decisamente singolare: i termini e le condizioni d'uso. Titolare del trattamento dei dati personali dell'utente è la società Edisr, e tra le finalità dello stesso è chiaramente specificata la possibilità, in capo al titolare, quindi, di trattare i dati per finalità statistiche e promozionali. Tutto questo in modo assolutamente arbitrario e senza la possibilità per l'utente di acconsentire in maniera specifica. Va qui ricordato che è prassi ormai consolidata, peraltro espressamente prevista dalla normativa vigente in tema di privacy, che l'unico caso in cui sia obbligatorio acconsentire al trattamento dei propri dati personali è quello strettamente necessario all'erogazione del servizio stesso. Per intenderci, io ti fornisco il mio indirizzo di casa e tu puoi memorizzarlo per inviarmi gli ordini che effettuo dal tuo sito. Questa anomalia procedurale si perfeziona quando si decide di inviare il form senza spuntare le caselle di controllo. Autorizzo il trattamento dei dati per finalità promozionali e autorizzo il trattamento dei dati per finalità statistiche. La procedura infatti non viene portata a termine e l'utente è invitato ad acconsentire in maniera volontaria al fine di vedersi riconosciuto il diritto a navigare sul sito. Fruizione del servizio. Ma il vero tallone d'Achille del sito si riscontra nell'eccessiva sovrapposizione di procedure necessarie al completamento delle richieste di base. Questo si verifica ad esempio durante l'acquisto di un libro. Procedendo con ordine analitico, un qualsiasi utente, quindi non necessariamente un utente con disabilità visiva, si aspetta che per soddisfare la richiesta in questione le macro operazioni necessarie siano riconducibili a pochi passaggi conseguenziali. Nell'ordine possiamo riassumerle in scelgo, acquisto, pago, ricevo la merce, scarico il prodotto. Purtroppo la vetrina LIA non consente questo tipo di approccio perché non mette direttamente a disposizione dell'utente il titolo prescelto. L'utente a un certo punto si trova infatti costretto ad uscire dal sito LIA, dove non risiedono fisicamente i libri che si intendono acquistare, per entrare in un altro sito in cui si procede concretamente all'acquisto del prodotto. Dalla vetrina catalogo del sito LIA, infatti, una volta inseriti i prodotti nel carrello personale, non è possibile procedere al checkout dell'ordine, a meno di specificare a quale libreria fare riferimento in fase di evasione. L'utilizzo del termine libreria, tra l'altro, è già di per sé altamente fuorviante se non correttamente contestualizzato all'interno del form e, tuttavia, un aspetto ancora più critico lo si rileva nella mancanza di indicazioni da parte del sistema qualora il form sia inviato senza esprimere la propria preferenza. In questo caso si assiste ad un semplice aggiornamento della pagina avvenimento che nella maggior parte dei casi suscita nell'utente che utilizza il lettore di schermo la convinzione di essersi perso nel bel mezzo della procedura. Come anticipato, infatti, pur interpretando nel modo corretto la pagina e portando a termine l'operazione, il tanto sospirato checkout altro non è che un indirizzamento ad un sito esterno che si assume l'onere di prendere in carico l'ordine del cliente, ovvero la libreria online. Trattandosi quindi di un gestore diverso da quello che ha elaborato la richiesta, l'utente deve necessariamente registrarsi anche all'interno di questo secondo sito. La mole di informazioni è decisamente più esosa e poiché questi dati saranno necessari in fase di spedizione, tutti obbligatori. Portata a termine la procedura, che tra l'altro si perfeziona con la validazione del proprio account attraverso la posta elettronica per la seconda volta in una manciata di minuti, sarà poi necessario superare altri tre step, fatturazione, pagamento, ordine, prima di raggiungere il tanto agognato bottone download. Durante i nostri test con il lettore di schermo, abbiamo avuto modo di verificare il ricorso a oltre 30 operazioni differenti attraverso tastiera per riuscire a scaricare un ebook dalla vetrina LIA. Il prodotto. A questo punto, se la fatica della ricerca avrà prodotto risultati, si dovrà far fronte alla varietà di formati che nella maggior parte dei casi richiederà l'installazione di ulteriori software sul proprio dispositivo per poter avere accesso e interagire col contenuto dell'ebook. Questa procedura non è esente da problemi legati all'inaccessibilità dei software in questione, problemi spesso legati all'immaturità di programmi giovani e non ancora adatti all'utilizzo esclusivo da tastiera. Il bollino LIA. Ma l'aspetto più ambiguo fra tutti quelli rilevati è certamente la pubblicazione, quantomeno inopportuna, di un fantomatico bollino LIA, che, stando a quanto specificato in ogni scheda libro presente in vetrina, certificherebbe il soddisfacimento di tutti i requisiti di accessibilità del titolo presente in catalogo. Si rimanda al sito LIA per prendere visione di tali requisiti. Verificando nello specifico, è chiaro quanto il sito LIA sia soltanto una vetrina e, come tale, contenitore di documenti e formati di cui non è né proprietario né produttore. In altre parole, il bollino LIA non può non essere conseguito da qualsiasi ebook del catalogo, poiché, per sua natura, qualsiasi ebook non amatoriale soddisfa i requisiti LIA. Consulente della Biblioteca Multimediale della Sardegna. Traccia 37. Doniamo pagine al Centro Nazionale del Libro Parlato, di Claudio Romano. Ad alcuni mesi dall'uscita del volume Qui le domande le faccio io, pubblicato a proprie spese da Luisa Bartolucci, i cui proventi sono interamente destinati alla produzione di nuove opere nello standard internazionale DAISY, da parte del nostro Centro Nazionale del Libro Parlato, è ancora possibile donare pagine acquistando il libro in parola. Il volume contiene più di 60 interviste a personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, della musica, della politica, della letteratura, del giornalismo, della radio e della televisione, realizzate dall'autrice in 20 anni di attività giornalistica. Il libro è disponibile in 3 versioni, nel tradizionale formato cartaceo, in audio in standard DAISY e in formato testo, HTML, DOC, TXT. La versione cartacea ha un costo pari ad euro 25,50, mentre le versioni audio e testo di euro 10 l'una. Ciascuna delle opere prodotte con quanto ricavato dalla vendita, di Qui le domande le faccio io, recherà al proprio interno i nominativi di quanti, acquistando una delle versioni del libro, avranno contribuito a donare pagine al Centro Nazionale del Libro Parlato. Di seguito si trascrivono le modalità per l'acquisto di Qui le domande le faccio io. Mediante bonifico bancario intestato a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, presso Banca Popolare di Vicenza, Agenzia 8, Roma, IBAN IT14A05728-03208-6785-70220-571. Mediante bonifico intestato a Amministrazione Corriere dei Ciechi, presso Banco Posta, IBAN IT77-0076-01-03200-00-00-00-00-279018. Naturalmente è possibile acquistare in unica soluzione le tre versioni, specificandolo nella causale, così come richiedere più copie. È altresì possibile effettuare donazioni in denaro superiori al costo del volume, che verranno destinate anch'esse interamente alla medesima finalità. Per saperne di più e per dare la propria adesione, si può inviare un'email all'indirizzo ustampa@wechechi.it. Avete ascoltato? Libro parlato novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.